Va bene, allora possiamo riprendere e dobbiamo per il verbale dare atto che l'avvocato Steccanella viene sostituito dall'avvocato Burani per delega orale.
È indifferente, come volete.
No? È uguale, avete fatto entrambi i gesti. Io... Basta. E a questo punto la parola va all'avvocato Romeo invece per le sue richieste.
Grazie Presidente, signor Presidente, signora giudice all'atere, signore e signori della Corte, prendo la parola in difesa di Mario Moretti. Io voglio agganciarmi alla conclusione degli interventi che ci sono stati alla scorsa udienza dell'accusa pubblica e dell'accusa privata. Entrambi i rappresentanti delle due diverse accuse hanno puntato, focalizzato l'attenzione sui concetti, è arrivato l'avvocato. Hanno focalizzato l'attenzione richiamando la Corte alla importanza del processo, di questo processo, per i concetti di verità e giustizia dovuti nei confronti di D'Alfonso e dei suoi familiari, che è una cosa giusta, corretta. E da questo punto di vista sì, è un processo per omicidio. Però se poi noi andiamo a guardare le richieste finali in termini di ergastolo nei confronti di Moretti, per quel che qui mi riguarda, allora dobbiamo dire che non stiamo facendo un processo nel 2026 per omicidio, ma che stiamo tornando, che siamo tornati alla logica degli anni, di quegli anni 70, alla logica giudiziaria di quegli anni 70. E sulla verità, che è la precondizione perché poi si faccia giustizia, dobbiamo anche qui intenderci. Questa è una vicenda in cui ci sono due persone uccise. La Procura vi ha detto, alla conclusione del suo intervento, la Procura indaga su tutti i morti. Le parti civili, dal canto loro, nella memoria, le parti civili Brigida e Salvini, nella memoria che hanno depositato a pagina 29, affermano: Azzolini non era stato imputato per i fatti del 4 e 5 giugno in quanto non riconosciuto come il fuggiasco della Spiotta. Forse poteva esserlo, ma per una serie di dinamiche interne, anche all'arma dei carabinieri, non avvenne. Ecco, questa è una circonlocuzione per nascondere la verità, perché la verità non può essere selettiva o parziale se due persone vengono uccise in un'unità di contesto spazio-temporale, e non si può dire la Procura indaga su tutti i morti, ma se volevi l'indagine venivi e mi facevi la denuncia. Oppure, come ha detto la parte civile, è colpa di chi ha confessato tardi se non si sono potute fare indagini, perché questi argomenti riecheggiano un po', adesso siamo nell'imminenza del quarto di secolo di Genova 2001, nella famosa frase rivolta dal poliziotto al manifestante: sei stato tu con il tuo sasso. Quindi se non abbiamo accertato la verità, sei stato tu con la tua confessione tardiva, o sei stato tu che non hai fatto querela? Eh no. L'omicidio è un reato procedibile d'ufficio, non c'è bisogno di nessuna querela, non c'è bisogno di nessuna denuncia. E se la Procura indaga su tutti i morti, dovrebbe indagare su tutti i morti. E se bisogna dire la verità, bisogna dirla tutta. Dire e fare la verità. E bisogna avere il coraggio anche di dire la verità che non si vuole accettare o che si vuole nascondere dietro una serie di dinamiche interne all'arma dei carabinieri. Noi qui abbiamo sentito in dibattimento i carabinieri del nucleo speciale dell'epoca, i carabinieri di Acquiterme e quelli di Canelli, Sechi, Bosso, Seno, Pedini Boni, Aragno, Villani, Lupo, Palumbo e La Sala. Cosa abbiamo tratto da queste deposizioni? Intanto che l'operazione che venne fatta dal tenente Rocca, e bisogna dirlo, è un'operazione che non andava fatta in quei termini, perché bisognava avvisare il nucleo antiterrorismo che avrebbe provveduto a fare avrebbero provveduto loro a fare l'operazione necessaria con le dovute cautele. Quindi un'operazione, come dire, non preparata, con D'Alfonso assunto da qualche mese, portato in questa operazione, e bisogna dirlo, ma non è che lo dico io, lo ha detto il generale Sechi. Non andava fatta quell'operazione, e questo avrebbe consentito sicuramente di ottenere risultati investigativi di maggiore spessore, senza dubbio. Però questo ce lo dobbiamo dire, e se no facciamo un'operazione che non è di verità e non è di giustizia. E dobbiamo anche dire che i carabinieri dell'epoca fecero di tutto per confondere le acque. Li abbiamo visti anche qui in dibattimento, contraddirsi l'uno con l'altro. Armi che spariscono e che si ritrovano dopo giorni, proiettili che spariscono, il cadavere della cagol spostato, sopralluoghi fatti non si sa con quale cognizione di causa, la perizia balistica, diciamo così, largamente insufficiente, l'autopsia, diciamo così, sbrigativa. Tutte queste cose immesse insieme a che cosa portano? Perché c'è una conclusione logica. Evidentemente qualcosa non era andato e non si doveva far sapere. Tanto è vero che questo stato di fatto ha portato all'archiviazione per il procedimento che riguardava la morte di Cagol, meglio, l'assassinio di Cagol, anzi l'esecuzione di Cagol, per uso legittimo delle armi nei confronti di Barberis. Se ne trova traccia a pagina 26 della sentenza della Corte d'Assise di Alessandria, che poi riprenderemo per altre questioni, perché è importante anche per altre questioni la sentenza di cui stiamo parlando. E dobbiamo dire che a questo punto le conclusioni, noi abbiamo delle certezze a questo punto, indipendentemente dal fatto che non si sia voluto fare una perizia balistica, così come questa difesa aveva richiesto, in termini di ricostruzione delle dinamiche di tiro, non certo in termini di perizia sulle armi o sui proiettili, ma sulle dinamiche di tiro, con i documenti a disposizione e gli strumenti nuovi che sono anch'essi adesso disponibile, si poteva, ma comunque non è stato fatto. Ma in ogni caso noi abbiamo delle certezze, e abbiamo la certezza che Mara Cagol venne giustiziata sul momento, quando aveva le mani alzate e si era arresa. È una vendetta, è stata uccisa da Barberis. Ovviamente, è una vendetta, aveva i suoi colleghi dilaniati, sparsi sul terreno. Però bisogna avere il coraggio di dirlo, perché questo è successo. Il colpo che l'ha attinta entra nella regione ascellare sinistra ed esce dalla regione ascellare destra. Se non avesse avuto le braccia alzate, il proiettile avrebbe ferito le braccia. essendo entrato da una ascella e uscito dall'altra ascella, è evidente che il soggetto aveva le braccia alzate. E su questo non penso si possa essere discussione. Così come è attendibile il test Bruno Pagliano, quando dice che è arrivato sul posto, ha visto Barberis, il quale nega la sua presenza, ma Barberis mente. Mente per nascondere le sue responsabilità, è evidente. E perché Pagliano dice la verità quando dice che ha visto la cagolle rantolante sul terreno? Dice la verità perché ce lo conferma Semeria in questo libro di Giorgio Bocca che voi avete agli atti, a pagina 7 e 8. Racconta la dinamica del suo arresto alla stazione di Milano e di come viene colpito a freddo con un colpo di pistola da parte di uno dei carabinieri che lo arresta in regione sottoscellare, con il proiettile che entra da una ascella e esce dall'altra parte. E a pagina 8 dice Semeria: mi sentivo strappare il braccio e non potevo più respirare. Ora sapevo dove ero ferito. Mi stesero sul pavimento del commissariato di stazione e incominciai a ricordare il manuale per il brigatista ferito che avevo compilato con i compagni di medicina. Ferita al polmone, operazione entro 30 minuti o morte per soffocamento. Lui resiste 40, perché l'ambulanza arrivò dopo 40 minuti, ma ce la fece, mi operarono subito. Alla fine di tutta la storia, ovviamente, l'accusato era lui. Ma, annota Semeria, un giudice equo e prudente non se la sentì di accusarmi di tentato omicidio. Accusò il carabiniere per eccesso colposo di legittima difesa putativa e lo mandò assolto. È un po' la storia di Barberis, accusato di uso legittimo delle armi e quindi archiviato. Ma qual è qui il punto? È vero che Pagliano arriva sul posto e vede cagolle rantolante. Sappiamo che per quel tipo di ferita ci vogliono almeno 30 minuti prima della morte. Ed è vero che vede Barberis, il solo Barberis. E perché Barberis deve dire che non c'era Pagliano? Per allontanare da sé, essendo l'unica persona presente sul posto, la responsabilità di quella esecuzione. E questo io credo sia una necessaria operazione di verità, che peraltro risponde alla domanda che io ho sottoposto a questa corte all'inizio del processo, alla prima udienza. Io mi sono permesso di dire che in questo processo mancava qualcuno e che lo sviluppo dell'istruttore dibattimentale avrebbe dimostrato le ragioni di questa assenza. Chi manca in questo processo? Non ci sono parti civili pubbliche. I carabinieri non sono costituiti parte civile. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non è costituita parte civile. È una domanda che bisogna farsi. Perché non sono costituite parti civili? Perché in questo processo c'è la vicenda della esecuzione di Mara Cagolle. Non c'è un'altra spiegazione possibile. È il primo processo per questo tipo di reati in cui non c'è costituzione di parte civile da parte delle autorità pubbliche. E questa è una prima verità. È sgradevole, antipatica, ma deve essere detta. Proprio perché parliamo di fatti accaduti in una contestualità storico-temporale, che non possono essere separati. Per uno c'è stata l'indagine, per l'altro no. Ma insomma, qui stiamo e di questo stiamo parlando. Per quanto riguarda invece la posizione di Mario Moretti, è accusato Mario Moretti di concorso pieno in omicidio. Ormai avete sentito più volte questa locuzione: concorso materiale, concorso morale. In questo caso il concorso morale equivale a concorso materiale, è inutile che riprendiamo concetti già affrontati. Ma quello che a me interessa sottoporre alla vostra attenzione è la struttura dell'imputazione nei confronti di Moretti. Perché, vedete, l'accusa può dire tutto quello che ritiene nelle sue conclusioni, altrettanto le parti civili. Ma c'è un ma. C'è un capo di imputazione con il quale Moretti è stato portato a giudizio. E in quel capo di imputazione sono indicate determinate condotte che avrebbe tenuto Moretti. Queste condotte vanno provate tutte, vanno dimostrate con certezza processuale, tutte. E noi qui abbiamo: decideva e ordinava un sequestro di persona, individuava Gancia, definiva le modalità di gestione del sequestro, individuava i partecipi dell'azione, chi doveva recapitare alla richiesta di riscatto, il luogo dove custodire l'ostaggio, chi doveva provvedere alla sua sorveglianza, dava ai partecipi la famosa direttiva, se avvistate, già la conosciamo, e la diamo per letta, insomma, con le aggravanti di aver commesso il fatto per conseguire l'impunità del sequestro di persona, ed è questa l'aggravante che fa scattare la pena dell'ergastolo per questo reato di omicidio, di concorso in omicidio. Ora, come dire, come si dice, vasto programma da dimostrare e da provare. Tutte queste circostanze, che sono almeno 10 nel capo di imputazione, ad avviso di chi vi parla, non risultano tutte dimostrate. Perché qui si confonde una responsabilità storica, politica, con la responsabilità giuridica, penale. Confondendo questi piani, si arriva a mescolare cose che non possono stare insieme. Mario Moretti ha sempre attribuito a sé la responsabilità politica di tutte le azioni delle Brigate Rosse, ma Mario Moretti non poteva e non può aver partecipato a tutte le azioni delle Brigate Rosse, ovviamente. Quindi una cosa è rivendicare a sé la responsabilità storica e giuridica delle azioni commesse dall'associazione, altra cosa è essere condannato in base a questo postulato come autore del reato, perché in questo caso Moretti viene, come dire, portato a giudizio come autore, sia pure attraverso il concorso morale, di omicidio aggravato. Che cosa si può ritenere provato di tutte queste condotte che abbiamo letto e che sono precipitate nel capo di imputazione che voi avete in esame in questo processo? Sicuramente quella di aver approvato un sequestro di persona. Quella. Ma un sequestro di persona è una cosa diversa da un omicidio. L'hanno anche qui già detto. Ma qual è il punto? La Procura è ben consapevole che c'è una distinzione, anche se poi nelle sue conclusioni mescola la prova del sequestro con la prova dell'omicidio per quanto riguarda Moretti, ma la Procura è ben consapevole, perché sennò non avrebbe fatto un capo di imputazione così articolato. È ben consapevole che bisogna dimostrare un contributo preciso nella esecuzione e nella gestione del sequestro. E questo contributo preciso risulta provato? No. E vedremo perché. Intanto, ritornando indietro a quel che vi dicevo sulla responsabilità storica e politica, che è diversa da quella dalla responsabilità penale, richiamo alla vostra attenzione un documento che voi già avete in atti, ed è la sentenza numero 478, più volte citata, della Corte d'Assise di Torino, che a pagina 412 fa questa necessaria e importante distinzione. Assumersi in quanto convinti militanti delle organizzazioni la responsabilità politica di tutte le azioni della stessa rivendicate è atteggiamento che qui è riferito a Curcio, ma è un principio generale, che il Curcio ha tenuto già in fase istruttoria e che tutti gli imputati detenuti hanno tenuto nella fase dibattimentale. Tale condotta però se si risolve in una postuma esaltazione e approvazione delle imprese rivendicate, non può di per sé comportare responsabilità penale. A titolo concorsuale, non potendosi prescindere per l'integrazione dell'ipotesi di concorso dalla individuazione di un contributo, anche solo morale, ma sempre eziologicamente efficiente, all'azione posta in essere. E se noi possiamo recuperare un qualche contributo al sequestro, e manco questo è detto, e ora lo vedremo, più in là non ci possiamo spingere per Mario Moretti. Non c'è un contributo di Mario Moretti all'azione di omicidio. Materiale di sicuro, perché non era sul posto, anche se questo processo parte con l'ipotesi, l'indagine iniziale individuava in Mario Moretti il brigatista fuggito alla Spiotta. Ovviamente era un abbaglio, poi la procura nello sviluppo delle indagini lo ha corretto, ma insomma era un destino evidentemente che Moretti dovesse stare in questo processo. Pertanto, a nulla rilevando la responsabilità politica di cui gli imputati menano vanto e dovendo per contro giungersi a un giudizio di responsabilità penale, occorrerà verificare e controllare caso per caso quale degli imputati sia in relazione ai singoli episodi raggiunto da sufficienti, oggi diremmo da certi, certi nel in termini di certezza, elementi di prova, evitando così qualsiasi forma di generalizzazione per sua natura incompatibile col carattere personale della responsabilità penale. Allora, e dicevamo, tutte quelle condotte che fanno parte del capo di imputazione le abbiamo viste, partiamo dalla prima, dalla principale, la decisione del sequestro di persona. Come, chi decide questo sequestro di persona? L'accusa ha richiamato i libri, perché appunto anche qui dobbiamo intenderci, qui le prove che l'accusa porta contro Moretti e contro Curcio sono due libri di memorie, del 94 questo e di pochi anni precedente l'altro di Curcio, e da questi pretende di ricavare la prova di partecipazione, di gestione, di ideazione, organizzazione, gestione del sequestro e dunque concorso nell'omicidio. Ora vi risparmio insomma l'argomento relativo al carattere dei libri, e che non possono, tra l'altro sono libri mediati. Non ha scritto Mario Moretti questo libro. Questo libro è scritto da Rossana Rossanda e Carla Mosca, che raccolgono le dichiarazioni di Moretti. E se noi valutiamo i passaggi di questo libro, che poi vi hanno già letto, ma che io vi devo rileggere, e anche su altri aspetti dovrò ritornare perché è funzionale alla mia esposizione, a pagina 92 mi diceva prima, faccio una piccola digressione, mi diceva prima il pubblico ministero che lui ha lavorato su una edizione senza pagine. Io ho depositato questo libro all'attenzione della Corte ed è impaginato, diciamo. Ci sono, si vedono i numeri delle pagine. I passaggi rilevanti sulla decisione del sequestro gancio sono a pagina 92 e 93. La domanda che viene posta a Moretti è questa, da parte di Carla Mosca e Rossana Rossanda. Nel 75, mentre insediate la colonna romana, sequestrate in Piemonte Vittorio Ballarino Gancia. È il primo sequestro che fate. Si chiede all'interlocutore una risposta al plurale. Mentre insediate, sequestrate, è il primo sequestro che fate. E lui risponde: decidiamo allora di rapire un industriale, scegliamo Ballarino Gancia, e poi, con questa locuzione importante, se ne occupa soprattutto la colonna di Torino e l'operazione è diretta da Margherita. Poi verremo alla seconda parte, che è quella della telefonata, sulla quale anche dovremo intrattenerci. Vi è stata offerta qui una chiave di lettura delle dichiarazioni di Moretti e Curcio da parte dell'accusa a posteriori, in cui dicono vabbè, noi in questi libri facevamo questo e dovevamo, avevamo deciso di fare, come dire, di sviluppare la lotta armata e potevamo mettere in conto che si sparasse e si uccidessero persone o che noi venissimo uccisi. Il problema è che questa è una dichiarazione generica e generalizzante. In quale momento della loro storia viene presa la decisione che si può accettare uno scontro a fuoco e si può dare e ricevere la morte? Perché anche questo risulta dagli atti del processo. E io vi propongo invece una chiave di lettura che viene da un'altra persona, che è Silvano Girotto, che troverete all'interno della sentenza della Corte d'Assise di Padova sui fatti di via Zabarella, della quale pure parleremo. Io ho depositato questa sentenza di primo grado per un motivo molto semplice, lo spiego qui alla Corte, ai giudici popolari. Questa sentenza contiene in dettaglio un numero elevato di dichiarazioni dei singoli imputati. E quindi ci sono Susanna Ronconi, Semeria, Ognibene, Casaletti, Buonavita. Sono dichiarazioni importanti. Non ho depositato la sentenza, come erroneamente ha pensato la pubblica accusa, per replicare la linea difensiva di quel processo. Assolutamente no, per il semplice motivo che ogni processo è diverso dall'altro e ogni situazione concreta da analizzare presenta differenze che devono essere prese in esame. Non c'è un processo sovrapponibile all'altro. Dei principi giuridici qui contenuti direi che ci interessa poco. Quello che ci interessa è che questa sentenza è una fonte di dichiarazioni su come funzionava l'organizzazione delle Brigate Rosse a quel tempo. È questo che ci interessa. E dunque Silvano Girotto, a pagina 14 della sentenza, raccontando al giudice istruttore quel che aveva saputo da Curcio in relazione ai fatti di via Zabarella, si esprime in questi termini. Come ho già precisato, egli riferì la decisione di concedere la suddetta autorizzazione alla direzione dell'EBR, il che costituiva del resto una nota costante del suo linguaggio rivoluzionario che attribuiva la paternità delle imprese realizzate non ai singoli, ma all'organizzazione in quanto tale. Dunque, è una chiave di comunicativa quella per la quale si usa decidemmo, scegliemmo. Per attribuirsi una responsabilità storica e politica, ma non una responsabilità penale per il sequestro Gancia. E anche un altro elemento che va in questa direzione, noi lo troviamo ancora una volta nel libro di Giorgio Bocca, e riguarda le dichiarazioni di Semeria. Semeria è virgolettato, quindi Semeria ha partecipato a quella decisione. Mara volle fare quel sequestro per non dar tempo agli oppositori di bloccare l'operazione. Si era a lungo discusso in quei mesi se fare o non fare sequestri di persona. L'accordo era stato raggiunto rapidamente sulle esclusioni. Non si sequestrano donne e bambini, non si mette in pericolo la vita dei sequestrati per autofinanziamento. Chi veniva rapito solo per un riscatto in denaro non doveva subire danni alla persona. Restava da decidere a chi spettasse la decisione, se al comando di colonna o alla direzione esecutiva. Dunque c'era questo punto da dirimere. A chi spettava la direzione? A chi spettava la decisione? Al comando di colonna o alla direzione esecutiva? Ecco perché Mara bruciò i tempi. Questa è la dichiarazione di Ognibene a Giorgio Bocca. Ecco perché Mara bruciò i tempi, si collega a se ne occupa soprattutto la colonna di Torino, L'operazione è diretta da Margherita. Perché noi dobbiamo anche fare quest'ulteriore operazione. Voi, io ve le offro, poi voi vedete. Dobbiamo comparare fenomeni simili e non portare in comparazione storie che non abbiano omogeneità. È certo che dopo Moretti si assume la responsabilità storica e politica. Ha sempre fatto così, per tutto. Però qui troviamo una traccia della decisione e troviamo una traccia virgolettata. Penso che Giorgio Bocca possa essere messo, che l'attendibilità di Giorgio Bocca possa essere messa in discussione. Troviamo una traccia del fatto che tutta la discussione che si è sviluppata su vertice, struttura piramidale, struttura orizzontale, autonomia delle colonne, oppure decide tutto il comitato esecutivo, qui ha una traccia di sviluppo. Qui si presentano come poteri concorrenti e chi prende poi alla fine il sopravvento è chi si muove per primo, la direzione di colonna. E questo, come dire, si armonizza con quanto scrive, con quanto si legge a pagina 52 del libro di Moretti, la seconda decisione è di impiantarci nei maggiori poli industriali, organizzandoci per colonne autonome, politicamente compartimentate, in grado di agire senza dipendere da altri. Colonne autonome, politicamente compartimentate. Ma abbiamo ancora dell'altro su questo. Per esempio, poi torneremo ancora su questo alla sentenza di Padova, ma intanto richiamo la vostra attenzione su un atto più di indagine più recente, e sono il verbale di audizione di Patrizio Peci del 14 ottobre 22, depositato agli atti, prodotto dal Pubblico Ministero, il quale all'ultima pagina, la foliazione che vedo qui è 1027, a DR le azioni venivano organizzate in questo modo. La direzione di colonna sceglieva chi si doveva occupare dell'azione, quindi chi faceva l'azione. Quindi non l'ha individuata Moretti. Non ha individuato Moretti chi doveva fare il sequestro Gancia e chi fosse il responsabile. Responsabile Malacagol. Dopo l'azione, il responsabile riferiva in direzione. In quella sede si discuteva su cosa era andato bene e cosa non aveva funzionato. Ora, perché porto l'esempio di Peci e poi ne porterò altri? Ma Peci è un pentito. Che motivo ha nel 2022 di salvaguardare le Brigate Rosse o alcuni esponenti delle Brigate Rosse contro i qua che lui ha fatto condannare con le sue dichiarazioni? Perché non dice che decideva tutto il comitato esecutivo e la direzione strategica e che Moretti e Curcio erano gli imperatori delle Brigate Rosse e disponevano dell'organizzazione a loro piacimento e mandavano loro chi doveva andare a fare le azioni? Questa è una domanda che vi dovete fare, perché Patrizio Peci tutto possiamo dire tranne che possa essere vicino a Moretti e Curcio. C'è poi la sentenza di via Zabbarella. Abbiamo detto di Girotto. Qui è importante, per le dichiarazioni che vengono da Ronconi, Ognibene, Semeria e Franceschini. 1, 2, 3, 4. Tralasciamo Serafini perché era un neofita, ma ci sono 4 esponenti di spicco delle Brigate Rosse. A quell'epoca, se non vado errato, ma penso di non sbagliare, tutti dissociati, tutti ormai, siamo nel 1990, tutti ormai fuori dall'organizzazione, che che riferiscono il funzionamento dell'organizzazione. Perché qui c'è il problema che su via Zabarella c'è la rivendicazione, quello che è accaduto ormai lo sappiamo, lo abbiamo sentito in tutte le salse, avete le sentenze, c'è il problema che venne fatta la rivendicazione successiva, la rivendicazione, abbiamo visto cosa pensava la Corte d'Assise di Torino sulle rivendicazioni, la rivendicazione dell'organizzazione tutta di quello che era accaduto. Cosa dice la Ronconi, pagina 25, 26, 27? L'iniziativa è stata deliberata autonomamente in Veneto. Il risultato della sentenza sarà diverso. Attenzione, saranno condannati perché non verranno creduti. Ma questo non inficia quello che io adesso vi voglio, l'argomento sul quale io vi voglio far ragionare. L'iniziativa è stata deliberata autonomamente in Veneto. Non c'era una particolare necessità di dibattito o di collegamento organizzativo con altre colonne o con il nucleo storico. Intanto in quel periodo c'era il nucleo storico per la disputa storiografica che è seguita qui e che si è diffusa poi nella memoria della pubblica accusa e nel suo intervento. Alla fine ho dovuto difendere pure il professore oltre che Moretti. Una cosa curiosa, ma insomma... Una formalizzazione organizzativa delle BR avverrà solo nell'autunno successivo. Siamo nel 74, Ronconi fa riferimento alla risoluzione strategica numero 2 del novembre 75. La cosa fu deliberata e organizzata autonomamente dalla colonna veneta delle BR. Andiamo subito a Ogni Bene, il quale dice: l'iniziativa in via Zabarella maturò autonomamente nell'ambito della colonna veneta, nel quadro di una iniziativa complessiva contro le forze neofasciste. Delle nostre intenzioni informammo i compagni operanti nelle altre situazioni. Semeria, oltre a dire che all'epoca dei fatti non esisteva un comitato esecutivo delle BR che sorse solo nel settembre del 74 a seguito di un dibattito che portò alla risoluzione numero 2, ma qui è evidente che si tratta di un errore di datazione, la risoluzione numero 2 è del novembre 75, non 74. Precedentemente vi era soltanto una direzione storica mai formalizzata. E poi aggiunge il nucleo Veneto autonomamente, sull'ondata dell'emozione della strage di Piazza della Loggia, ridiscusse la problematica e decise, deliberando l'azione di via Zabarella. Franceschini dice la stessa cosa. E dice pure: non ci occupavamo delle azioni di polo o di colonna, ovvero non ce ne occupavamo a livello decisionale o deliberativo. Nel senso che prendevano atto di quello che gli veniva comunicato. Ora anche qui, poi ce ne sono altre, mi pare di averle individuate tutte, Ogni Bene, Semeria, Franceschini, sì. Mi pare di averle individuate tutte, ma quello che io, su cui vi voglio far riflettere, analizzando queste sentenze come fonti storiche, perché questo sono ormai, la sentenza 478 di Torino. Questa sentenza, la vicenda che ci occupa, voi noterete una costante, per cui alla fine manco è vero che i brigatisti non parlano. I brigatisti hanno sempre detto come funzionava la loro organizzazione. Hanno sempre detto come funzionava la loro organizzazione hanno sempre nel corso degli anni, fino a questi libri che oggi sono prova d'accusa, e stiamo quindi negli anni 90. A partire dunque dagli anni 70 fino agli anni 90, tutte le voci diverse, distinte, hanno sempre detto questa cosa. Le colonne erano unità politicamente e militarmente autonome, con potere decisionale. In quella fase lì, perché noi non dobbiamo commettere l'errore di retrodatare la situazione del 1978 per il sequestro Moro. È impossibile, è un'altra situazione. Noi dobbiamo fotografare la situazione al 5 giugno 75. E in quel periodo lì la situazione era questa, perché se no ci si trova nella situazione, direi, quasi kafkiana di non prendere atto. Ma Franceschini, Semeria, ogni bene, ma che interesse hanno a difendere Moretti se sono dissociati? Patrizio Peci, ma che interesse ha a difendere Moretti? Perché se non si crede a questo argomento, cioè che c'era un'autonomia della colonna rispetto alla direzione, non si fa un passo avanti nella comprensione della dinamica di questa organizzazione. Perché se no, altrimenti, se riduciamo tutto a strategia difensiva, perché così ha fatto la Corte d'Assise di Padova, dice no, ma questo non è credibile, figuriamoci, è una strategia difensiva. E va bene, e questo sostiene anche il pubblico ministero. Ci sarebbe la strategia difensiva, ed è sempre la stessa, dice lui, ma poniamoci quest'altro problema. Perché persone diverse che sono uscite in tempi diversi dall'organizzazione dicono tutte la stessa cosa e non una cosa diversa? È questo un quesito a cui dovete dare risposta, al quale non vi potrete sottrarre. Dunque abbiamo visto che per quanto riguarda l'organizzazione, la gestione e la direzione, a mio modo di vedere, elementi di prova contro Moretti non ce ne sono, al di là della... Se poi si pensa che sia corretto poter dare l'ergastolo per due parole dette 20 anni dopo a fronte di dati contrastanti, dati storici contrastanti, emergenti dalle vicende precedenti, vedete voi, ma io non credo proprio, anche perché abbiamo una fonte diretta, che è Semeria, che ha partecipato a quella discussione e non ne parla in termini collettivi. Semeria ne parla, racconta il dibattito interno in quel momento. E poi il resto, oltre a Semeria, ci sono anche in questo libro di bocca, a pagina 114, le dichiarazioni di Ognibene. Ognibene annota due circostanze ulteriori che rimandano sempre all'autonomia decisionale della colonna torinese. La colonna torinese commise due errori gravi. Uno, di scegliere come base la cascina Spiotta, che era usata da anni. È un'osservazione sensata dal punto di vista, come dire, militare organizzativo. In tutti gli altri, in tutte le altre occasioni in cui hanno fatto dei sequestri, le Brigate Rosse hanno scelto luoghi che non fossero basi. E viene scelta la Spiotta, ma questo perché, ci dice Semeria, Mara volle fare quel sequestro per non dar tempo agli oppositori di bloccare l'operazione, cioè ci fu una forzatura. Il secondo errore fu di dare via all'azione con una preparazione affrettata e reclute poco e male addestrate. E quindi qui abbiamo le due reclute male addestrate, Maraschi e Azzolini, tutte e due entrati da poco nelle Brigate Rosse. Dunque, a me pare di poter concludere in questa porzione della discussione che la colonna torinese ha comunicato all'istanza superiore, di cui pure faceva parte la Cagolle, composta anche da Semeria, anche da Curcio, anche da Moretti, che avrebbero fatto questo, hanno prima discusso sull'opportunità di fare dei sequestri di persona per finanziamento, per autofinanziamento. Superato quel punto, la colonna torinese dice: noi sequestriamo Gancia e ci pensiamo noi. La direzione del sequestro è di Margherita, dice, scrive Moretti. L'operazione è diretta da Margherita, se ne occupa soprattutto la colonna di Torino. È dunque la colonna di Torino che definisce le modalità di gestione del sequestro, che individua i partecipi, chi doveva recapitare la richiesta di riscatto, il luogo dove custodire l'ostaggio, chi doveva provvedere alla sua sorveglianza. D'altra parte, in nessuna parte delle requisitorie scritte, delle memorie, delle argomentazioni offerte dall'accusa pubblica e dall'accusa privata, si rinviene un indizio che possa collegare Moretti a queste attività. Un indizio, non una prova. E un indizio non basterebbe. Arriviamo dunque alla fase del sequestro. Non mi soffermo sull'antecedente, sul successivo, su Maraschi che fa l'incidente, ma vorrei offrire alla Corte una ricostruzione. Purtroppo questa difesa, come anche le parti civili che se ne sono dolute, non ha potuto rivolgere domande ad Azzolini, perché evidentemente è stremato dopo 6 ore di esame. Ha rifiutato di rispondere a tutte le altre parti. Eppure alcune domande andavano e sarebbe stato necessario porle, ma purtroppo ormai è andata così. Ma abbiamo un documento in questo caso. Abbiamo il memoriale. Il memoriale qui è stato analizzato e vi è stato sviscerato, vi è stato offerto, si sono letti dei passi in relazione alla dinamica dello scontro a fuoco, no? Le posizioni delle persone, chi ha sparato a chi, escluso Cagol che non rientra, chi ha sparato a chi e da dove. E però il memoriale ha una prima parte, che è decisiva, a mio modo di vedere, per questo processo. E di sicuro per la posizione del mio assistito. Nel memoriale vengono riassunte, annotate e, resocontate le ultime ore di Mara Cagol. E non mi riferisco alla parte dello scontro, ma a quella parte che va dalle 19 circa del 4 giugno fino a mezzogiorno del 5 giugno. Possiamo datare a occhio mezzogiorno, forse le 11. Insomma, fino al suo rientro dalla telefonata, di cui poi pure parleremo. Questo è un aspetto che non è stato messo a fuoco e sul quale era importante chiedere, ma ci abbiamo il dato documentale. E si vede un progressivo maturare nel volgere delle ore di una decisione. Una decisione che prende Mara Cagol. Vi leggo questi passaggi. Maraschi era la terza persona che doveva custodire insieme a Cagol e a Azzolini Vallarino Gancia. Doveva quindi essere la cascina Spiotta, dove ci sono Cagol, Azzolini, le altre persone che fanno scrivere una lettera di riscatto a Gancia. Insomma, il tempo passa e Maraschi non arriva. C'è una preoccupazione di Cagol sul perché non arriva Maraschi, ma più tempo passa e più evidentemente si consolida la convinzione che è successo qualcosa e che che quel qualcosa potrebbe essere il fatto, dovuto al fatto che Maraschi sia stato arrestato. Scrive Azzolini, siamo intorno alle 19, mi pare che lo annoti pure. Mi dice che al mattino avrebbe telefonato e ci saremmo concordati per come dovevamo proseguire se le notizie riguardo a U fossero negative. E siamo alle 7 di sera. Da qui il pubblico ministero trae elementi di responsabilità. Ci saremmo concordati, va bene, vediamo. La mattina dopo, verso le 7.35, perché Azzolini annota anche questo episodio, e anche questo l'orario, dopo la notizia alla radio dell'arresto di Maraschi, disse che ormai si poteva gestire politicamente. Maracagolli in quel momento non ha parlato con nessuno. Anzi, se leggiamo la parte precedente del memoriale, dice pure, durante la notte non si può muovere nessuno. E quindi ci pensiamo domattina. Non ha parlato con nessuno, però comincia a dire al suo sottoposto, come l'abbiamo definito, Azzolini, ormai lo possiamo gestire politicamente, dopo aver saputo dell'arresto. Aggiunge che non era riuscita a chiudere occhio. Dunque Maracagol quella notte non ha dormito. Questo poi avrà una rilevanza, lo vedremo. Non ha dormito e che cosa ha fatto? Avrà pensato a quel che bisognava fare, perché avrà maturato con certezza la condizione che Maraschi era stato arrestato e se ne ha certezza alle 7 del mattino. Alle 7:30 dice, vabbè, lo possiamo gestire politicamente. Aggiungeva di sentirsi in colpa perché forse era troppo presto per Maraschi, quindi l'inesperienza. E aggiungeva anche un'altra cosa. M era fiduciosa, frutto delle riflessioni notturne evidentemente, non c'è altra lettura possibile. M era fiduciosa e diceva che la base teneva ed era sicura, perché dal posto di presa fino a noi c'erano diverse colline con centinaia di casolari e che i carabinieri, pensando a noi, avrebbero rivolto la loro indagine molto lontano, prendendo esempio dalla base del Girasole, quindi facendo riferimento al sequestro Sossi. Della nostra situazione, dato che eravamo rimasti in due, disse che ne avrebbe parlato per telefono e che avrebbe visto come rimediare, dopo aver guardato la situazione in città. Quindi, a quel momento, prima delle nove, momento in cui esce dalla cascina Spiotta per andare in città, Margherita Cagol è convinta di due cose: che si può gestire politicamente la situazione anche dopo l'arresto di Maraschi e che è fiduciosa perché la base non può essere scoperta. Con queste due convinzioni Mara Cagol va in città a fare la telefonata. Torna, la telefonata abbiamo visto come viene interpretata dal pubblico ministero. Torna, partì verso le 9 e ritornò alle 10. Mi disse che aveva parlato della situazione, quindi quello che aveva detto ad Azzolini non può non averlo detto al suo interlocutore telefonico. La gestiamo politicamente, sono fiduciosa, la base è sicura. Non c'è motivo di pensare che abbia detto cose diverse. A quel punto evidentemente ci fu la domanda del compagno in più. E proprio in virtù di quella decisione maturata ci fu la domanda del compagno in più. Vabbè, visto che hai deciso così, che facciamo? Ma aveva deciso così perché la base teneva, non c'era pericolo e si poteva gestire politicamente. Questo perché mi soffermo su questo aspetto? Perché poi ha una rilevanza anche ai fini, come dire, quando dovremmo arrivare in fondo, sulla prevedibilità di quello che poteva accadere per Moretti, per esempio. Ha risposto che per ora cercavano di fare da soli e semmai comunicava se c'era bisogno nei giorni successivi. Quindi qui è questa la corretta impostazione che bisogna dare al memoriale su questa fase. Margherita Cagolle passa una notte insonne, matura una decisione, la comunica prima al suo compagno di sequestro, diciamo così, e poi la comunica per telefono a Curcio o a chiunque altro. Ma il punto è che Margherita Cagolle non deve rispondere a nessuno, è in grado di prendere le decisioni e la prende. La comunica. Questo è il punto. E d'altra parte, facendo un piccolo inciso, anche questa storia del, per comparare fenomeni simili, storie che hanno una omogeneità, per confutare l'argomento che decide tutto il direttivo, che questa è un'organizzazione piramidale, noi abbiamo il caso del sequestro Sossi, di poco prima, quando bisognava decidere se diffondere il comunicato di Sossi oppure no. In quel caso che cosa è successo? Perché se no, come dire, che cosa è successo in quel caso? Prima Cagolle, poi Franceschini vanno da Curcio e Moretti e dice: guarda, noi vorremmo diffondere questo messaggio di Sossi. La risposta a Cagolle è no. Poi ci va Franceschini e dice: guardate, a noi tanto non interessa niente, noi lo diffondiamo uguale. E allora questo rapporto gerarchico automatizzato di dipendenza assoluta dove sta? Dove si poggia? Con decisione autonoma di chi stava svolgendo il sequestro viene diffuso il messaggio di Sossi. E della disposizione del vertice non ci se ne fa nulla, non viene rispettata. Quindi questo dato, nemmeno questo dato che si offre alla vostra attenzione, trova riscontro. La seconda parte invece del memoriale la conoscete già e si è detto di questa dinamica. Quello che a me interessa sottolineare di questa seconda parte del memoriale è sempre riguardo alla Cagolle. E qui parleremo della direttiva, dell'esistenza della famosa direttiva, non l'ho messo, della direttiva se, eccola qua, l'ordine era. L'ordine era, sì, della famosa direttiva. Dunque, appena si avvedono che ci sono i carabinieri, oltre al trambusto, anche qui, leggiamo con attenzione quello che succede. Si sentì l'auto partire, qui è appena dopo aver visto che c'erano i carabinieri. Si sentì l'auto partire. La M guardò alla finestra e mi disse che erano andati ad avvertire gli altri, che bisognava scappare subito. Non disse ingaggiamo il conflitto a fuoco. Disse bisogna scappare subito. Restammo qualche minuto dietro la porta e la M insisteva che bisognava prendere le auto e scappare. Quindi questo era, diciamo, l'obiettivo. E non quello di ingaggiare un conflitto a fuoco per rompere l'accerchiamento, come ha sostenuto qui l'accusa pubblica e quella privata, sulla base di quanto contenuto in questo giornale delle Brigate Rosse, lotta armata per il comunismo. L'ordine era, e qui ci si è basati anche sull'imperfetto, dice, beh, l'ordine era, quindi c'era. E se c'era, dobbiamo trovarlo però. Dove sta? Ci sono un'enormità di documenti di organizzazione che si sono susseguiti nel tempo fino a quel giugno del 75. E in quale documento di organizzazione c'è questa disposizione? In nessuno. Eppure c'è un documento che ha un titolo importante, norme di condotta e stile di lavoro. Beh, quella era la sede ideale per inserire questa direttiva. Perché non c'è? Perché non c'è mai stata. Non c'è mai stata questa direttiva. E la riprova noi l'abbiamo intanto, poi vedremo meglio, l'abbiamo già nel processo a Maraschi. Poi vedremo meglio gli altri conflitti a fuoco. L'arresto di Maraschi. La pubblica accusa aveva detto, ma sì, qui la difesa ha provato a dire che Maraschi non ha sparato. Però, sa, gli sono saltati addosso in tre, in quattro, non c'era possibilità. Beh, io sommessamente vi sottopongo alla vostra attenzione la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Alessandria, pagina 40. Va anzitutto osservato come il comportamento tenuto dal Maraschi in occasione del suo arresto sia in netto contrasto con l'ipotesi da ultimo formulata. Benché munito di una pistola con il colpo in canna e sicuramente in grado di impiegarla contro i militari che si stavano avvicinando al cespuglio in cui si era nascosto, l'imputato, trasgredendo agli ordini ricevuti, rinunciò a fare uso dell'arma. Perché anche allora si sosteneva, beh, c'è questa cosa del giornale Lotta Armata per il Comunismo. Maraschi non ha sparato, non ha usato la pistola. E non perché è stato sopraffatto, come vi ha detto la pubblica accusa. Assolutamente no. Ha rinunciato a fare uso dell'arma. Perché non c'era questa disposizione e perché bisognava evitare conflitti a fuoco. Bisognava evitare conflitti a fuoco per una serie di ragioni, tra le quali una molto semplice, che nel conflitto a fuoco si rischiava di perdere i militanti. E questo ne troviamo riscontro anche nell'appunto del nucleo antiterrorismo di Dalla Chiesa del 14 agosto 75, che è stato acquisito in versione integrale a questo dibattimento. In realtà prima era acquisito da pagina 25 a pagina 28, mancava curiosamente pagina 24, laddove si dice che il nucleo era riuscito a ridimensionare la capacità operativa dell'organizzazione, costretta ad uscire allo scoperto per sopperire a necessità di autofinanziamento, quindi sequestro gancia, necessità di autofinanziamento, e ad accettare quello scontro frontale con le forze dell'ordine indicato dalle norme di comportamento come evenienza da evitare e manifestare i limiti e la precaria situazione interna attuale. Dunque, non è che è una cosa che ci stiamo inventando noi come tecnica o strategia difensiva. Anche secondo il nucleo antiterrorismo, i brigatisti in quella fase, perché poi cambia la fase, evitavano gli scontri a fuoco. Non c'era questa direttiva nello scontro a fuoco. E tra l'altro anche una fonte che possiamo qui utilizzare, anche una fonte che spesso ha utilizzato nella sua impostazione la pubblica accusa, ed è Buonavita, interrogatorio del 27 settembre del 2022. Mi sono sempre chiesto come si sia potuto succedere che i carabinieri avessero potuto sorprendere i nostri compagni all'interno di Cascina Spiotta. Capii che doveva essere successo per caso, intanto. Se i carabinieri avessero ricevuto un'indicazione, non ci sarebbe stata sparatoria. Noi eravamo così sicuri del controllo della strada di accesso da non aver messo né cancelli né barriere. In generale, le regole che disciplinavano il comportamento dei compagni prevedevano la fuga piuttosto che scatenare un conflitto a fuoco. Queste erano le regole. Non ingaggiate il conflitto a fuoco, rompete l'accerchiamento, poi sul rompere l'accerchiamento c'è un passaggio che vi evidenzierò. E aggiunge un altro dettaglio. Sparare era un segnale d'allarme per chi dovesse sopraggiungere. E qui, anche qui, noi abbiamo un riferimento storico a quanto realmente accaduto. riferimento storico a quanto realmente è accaduto, perché è quello che accade al momento dell'arresto di Curcio, che spara e poi si arrende, ma spara per far sapere che lo stanno arrestando. Si è molto discusso su questa locuzione del rompere l'accerchiamento, che sarebbe un corredo, diciamo, a questo benedetto ordine, che avrebbe questo inesistente ordine o fantomatico, perché poi è contenuto. Intanto, ecco, definiamo una categoria. Una cosa sono i documenti di organizzazione, le risoluzioni strategiche, alcune questioni per la discussione dell'organizzazione, norme di comportamento e stile di lavoro, la discussione sul logistico, insomma tutto quello. Altra cosa è il giornale delle Brigate Rosse, che intanto non è un documento di organizzazione e non è, come sostiene la pubblica accusa, l'organo che deve veicolare il dibattito interno. Diventa questo da novembre 75. Prima di novembre 75 di questo giornale non si trova traccia in nessun documento, e poi c'è l'argomento logico, a mio modo di vedere, insuperabile. Accettiamo per un attimo questa impostazione. Il giornale, lotta armata per il comunismo, serve a veicolare il dibattito interno all'organizzazione. E prima? E prima? I documenti di organizzazione precedenti non circolavano? Certo che circolavano. Certo che circolavano. È evidente che circolavano, se no come si faceva la discussione? Come si sviluppava la discussione di cui tutti parlano, che arriva poi a concludersi a novembre 75? C'era lo scambio dei documenti di organizzazione. Dunque, non è questo lo strumento. Questo è uno strumento, sicuramente lo leggevano anche all'interno, ma è uno strumento di propaganda e come tale veicola una ricostruzione di quei fatti in termini giustificativi. Voglio dirvi, per dire, e torno indietro al rompere l'accerchiamento, che anche il nucleo di Dalla Chiesa usa questa locuzione, perché nell'appunto di cui stiamo parlando, a pagina 16, si legge di un disperato tentativo di rompere il cerchio della giustizia che stringe attorno agli imputati. E che altro è se non rompere l'accerchiamento? Ma qui si sta parlando, ovviamente, con un modo di dire, di uso comune, una locuzione, una sintesi del dibattito politico e anche in questo caso di uso comune, per far capire che stavano, come dire, sgominando le Brigate Rosse. Peraltro questo giornale è postumo, no? E questo lo sappiamo, non ha un antecedente in nessun documento di organizzazione. Nessuna delle persone sentite, pentiti, dissociati o quant'altro, ha mai fatto riferimento a una disposizione di questo tipo. Ce lo dobbiamo chiedere. Com'è possibile, se c'era questa disposizione, che mai nessun pentito lo abbia detto, mai nessun dissociato lo abbia detto? È una aporia enorme, perché se c'era lo avrebbero detto, insomma, no? Perché non è che avevano problemi anche qui, che sarebbe una strategia difensiva? Chi dovevano coprire i pentiti? Savasta, Peci o quegli altri? Chi dovevano coprire? Nessuno. Dell'arresto di Maraschi senza sparare abbiamo detto, dell'arresto di Curcio abbiamo detto, in cui spara per creare allarme. E qui vale quello che dice Bonavita: si sparava anche per dare l'allarme. Altro episodio di conflitto a fuoco è stato richiamato per supportare questa presunta direttiva che non c'è, è quello dell'arresto di ogni bene in cui viene ucciso il puntato maritano. E qui soccorre il libro sempre di Giorgio Bocca, pagina 99 e 100. Siamo lì a Robbiano di Mediglia, insomma, dove loro sono appostati, hanno già arrestato diverse persone, arriva ogni bene. Salì con estrema cautela e loro a quel punto non se la sentirono di rientrare nell'alloggio, così li vidi sul pianerottolo. Corsi giù a precipizio e mi sparavano per il vano della scala, inseguendomi. Restava da percorrere un lungo corridoio. In un attimo dovetti calcolare se ce l'avrei fatta o meno ad arrivare in fondo. Decisi che no, o quel che vuol dire decidere quando è in gioco la tua vita. So solo che quando comparve il maresciallo maritano sparai. Poi sentii come delle scudusciate, quattro ferite di striscio e mi furono addosso, mi prendevano a calci. Si avvicinò un carabiniere, mi puntò la rivoltella alla fronte e sparò. Sentii il click dell'arma che si inceppava. Si volse a un collega e gli chiese la pistola. Vidi che gli diceva di no con il capo. E allora fu come se ricominciasse a ragionare e disse: portatelo via. Avevo intenzione di difendermi, di chiedere la legittima difesa. Dovevano esserci sui muri ad altezza d'uomo i buchi fatti dalle pallottole dei carabinieri. Ma quando l'avvocato mi disse che qualcuno li aveva cancellati, lasciando qualche segno di calce fresca, capii che carabinieri e giudici mi volevano condannato. Alla fine, stanco, mi dissi: lasciamo fare. Lasciamo che facciano loro, i giudici. La legittima difesa è chiara. Ho sparato mentre mi inseguivano. Maritano è caduto ai piedi della scala e loro mi diedero omicidio premeditato e 30 anni. Questa è la dinamica. E questa non è una dinamica, questa è una dinamica casuale. Ogni bene spara perché sente che sta, che potrebbe essere ucciso. No, per carità, sicuramente il pubblico ministero riferirà. Attenzione, ogni bene è dissociato, si dissocerà dopo. Dirà che si poteva arrendere, certo si poteva arrendere ovviamente, ma noi lo diciamo oggi, dobbiamo calcolare quel che accadeva a quell'epoca. Si poteva arrendere sicuramente, ogni bene è dissociato, ogni bene non ha mai raccontato dell'esistenza di questa direttiva, che oggi è parte del capo di imputazione. Che oggi è parte di questo capo di imputazione nei termini di cui abbiamo detto. Se avvistate il nemico, vi sganciate prima del suo arrivo. Se venite colti di sorpresa, ingaggiate un conflitto a fuoco per rompere l'accerchiamento. Poi c'è anche un ulteriore aspetto di questo giornale, la cui paternità viene attribuita a Curcio. Qui c'è una critica a Maracagol e alla gestione della sua operazione, della tattica militare. Io non credo si possa dire che venga da Curcio. Qui c'è una critica, è una critica abbastanza severa, perché gli si dice che loro non hanno fatto quello che dovevano fare, cioè di annientare i carabinieri. Non c'è possibilità, secondo me, di poterlo attribuire a Curcio. È più probabile che, vista la situazione, visto anche il fatto che Semeria partecipò in qualche modo, secondo me, a quel sequestro, questo articolo sia stato scritto da lui. Ma è un'ipotesi, onestamente, è un'ipotesi che può essere messa in campo proprio per il carattere estremamente critico nei confronti della Cagol e della sua gestione della vicenda. Anche l'aver voluto sostenere al di là e oltre le evidenze, ma forse era funzionale alla struttura dell'accusa, che Lotta Armata per il Comunismo fosse il giornale interno e Mai Più Senza Fucile fosse il giornale esterno dell'EBR. Dico, a essersi incaponiti su questa tesi anche oltre le evidenze, a me pare che non abbia portato, come dire, a questa conclusione. Perché alcuni passaggi ve li ha già indicati Clementi nella sua deposizione, ma in tutti i numeri di Mai Più Senza Fucile no, c'è sempre un qualcosa che lascia intendere che quello non è il giornale dell'EBR. Per esempio in questo Mai Più Senza Fucili non è il giornale dell'EBR né quello dei NAP. Viva le Brigate Rosse, viva i NAP. È un'area che vi ha spiegato poi come si forma e come si sviluppa. Non è un caso che faccia capo a persone che poi usciranno che erano già uscite nel momento in cui veniva pubblicato questo giornale, anche di questo abbiamo solo tre numeri. Per di più, anche ci sono passaggi proprio politici del tutto distanti, distinti, lontani dalla pratica delle Brigate Rosse. Sabotaggio, autoriduzione e violenza proletaria sono forme di lotta complementari. Sabotaggio, autoriduzione e violenza proletaria sono parole d'ordine di autonomia operaia. Sono parole d'ordine di organizzazioni distanti, diverse dalle Brigate Rosse. E questo bisogna comprenderlo e accettarlo. E io credo sia inutile e poco produttivo insistere su questo aspetto. Io poi ho anche depositato una memoria in cui tratto altri argomenti che non ho trattato qui nella discussione, e per quegli altri passaggi rimando alla memoria e vorrei arrivare alle conclusioni. A me pare dunque, per concludere, signore della Corte, Presidente, signore della Corte, che in nessun modo si possa sostenere la responsabilità di Mario Moretti ai sensi di concorso nell'omicidio ai sensi dell'articolo 110 come concorrente morale, così è stato individuato. E quindi concludo chiedendo la sua assoluzione per non aver commesso il fatto. Ovviamente io mi fermerei qui, ma il dovere difensivo mi spinge a dover fare una subordinata, che è quella del riconoscimento, stando così le cose, fermi tutti gli elementi in campo di cui abbiamo discusso. Anche in questo caso a me pare che non si possa dire che Moretti poteva prevedere quello sviluppo, ovvero sia lo scontro a fuoco e l'omicidio. Perché dovrebbe averlo potuto prevedere per essere condannato? E a me pare che non ci siano questi estremi. Ma comunque, in ogni caso, concludo per il riconoscimento del concorso anomalo di una responsabilità ex articolo 116. Non vi annoio, ma segnalo all'attenzione del Presidente della Corte una sentenza, secondo me molto importante, che fa il punto, diciamo, su questa questione, sull'evoluzione della forma di concorso, della responsabilità di concorso anomalo, della sentenza della Cassazione Penale Sezione Quinta numero 306, 7 gennaio 2021, ricorrente Tasca. È una disamina approfondita dell'evoluzione di questo istituto del concorso anomalo a partire dal regime fascista e poi sotto la vigenza della Costituzione, riletto alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale sulla colpevolezza personale, sulla necessarietà dell'attribuzione dei fatti per colpevolezza personale. Io credo che in base ai principi qui indicati in via subordinata si possa divenire al riconoscimento della forma anomala di concorso, avendo voluto il Moretti il sequestro, ma non l'omicidio, che non poteva essere da lui preveduto, per quello che ci siamo detti, e soprattutto per la maturata decisione autonoma di Mara Kagol tra le 19 del 4 giugno e la mattina dopo, e le 9 della mattina dopo, fino a quando è andata a telefonare, di continuare comunque l'operazione, affermando e veicolando messaggio di tranquillità, di assoluta impossibilità che la base venisse scoperta e della possibilità di gestione in quelle modalità. E dico comunicazione perché Mara Kagol non doveva chiedere autorizzazione a nessuno in quel momento. Aveva da poco imposto la decisione sull'evasione di Curcio dal carcere, qualche mese, era di qualche mese precedente, e l'aveva imposta, anche lì risulta dagli atti, è una decisione imposta a Moretti, quella di procedere all'evasione di Curcio. Quindi Margherita Kagol era nella condizione di non dover chiedere niente a nessuno. Ha comunicato quello che lei pensava. Lo sviluppo poi è stato un altro, ma era impossibile per Moretti poterlo prevedere. Il riconoscimento in via subordinata, ma io penso che non ci si debba arrivare, penso che ci si possa arrivare ormai dopo 50 anni in una occasione ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme del codice penale e di procedura penale, si possa finalmente arrivare a una sentenza di assoluzione nei confronti di Moretti, che sta in carcere ormai da 45-46 anni, ora non so se sbaglio. Però se non ci si dovesse arrivare, appunto, il concorso anomalo. La sussistenza e il riconoscimento del concorso anomalo, lo diciamo per i giurati popolari, fa venire meno quell'aggravante prevista dall'articolo 576 e 61 numero 2, così come contestata, che è l'aggravante che porta la pena per l'omicidio all'ergastolo. Poiché la giurisprudenza ha sancito che il concorso anomalo e questa aggravante non possono stare insieme, se c'è il concorso anomalo non ci può stare questa aggravante. Quindi a quel punto si torna all'ipotesi di omicidio semplice, punito con pena fino a 21 anni, e in questo caso il reato è ampiamente prescritto. Non mi soffermo ulteriormente, ma poi alla fine lo faccio, e poi non sono mai... Però lo devo fare perché è giusto, è giusto. È stato detto qui che Moretti non può avere le attenuanti generiche perché non si è presentato a rispondere. Questo è stato detto. Ma Moretti ha riconosciuto, voi avete il libro agli atti, Una storia italiana, ha riconosciuto le sue responsabilità in tutte le sedi possibili. Vi ha parlato prima il collega Steccanella della notte della Repubblica. Io penso che poi, alla fine, dopo 51 anni, debba valere il percorso di vita di una persona. C'è un percorso di vita di Moretti. Lavora da non so quanto tempo con un'associazione vicina all'epoca a Martinazzoli, della DC Bresciana. Oggi non c'è più la DC Bresciana. L'associazione è rimasta, ma lui lavora lì. Io non so se dopo 40 anni dai fatti e dall'87 che Moretti ha dichiarato chiusa e finita l'esperienza delle Brigate Rosse, dal 1987, e ha intrapreso un'altra strada. Io non so se possa essere sostenuto che non gli si debbano dare le generiche, ma questo proprio è un'ipotesi che non voglio manco prendere in considerazione, perché sennò discuteremmo di altro. E per il resto deciderà la Corte.
Per il verbale, assoluzione per non aver commesso il fatto. In subordine riconosciuta l'ipotesi di quell'articolo 116 principi. Virgola, pronunciare sentenza ai sensi dell'articolo 531 CPP. Una P in più, CPP, per essersi reato estinto per prescrizione. Per il verbale anche comunque chiede la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Valuterà la Corte su questo.
Diciamo, è l'iperbole del dire, non voglio dirlo, però l'ha detto.
Valuti la Corte.
Concesse le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del percorso di vita dell'imputato.
Valuterà la Corte questo.
Va bene. Non so se vi sono repliche o sì, le volete già fare.
Presidente,
ora.
Ma che domanda? Sicuro ci sono le repliche?
Perché può darsi sì, può darsi no.
È semplicemente, in realtà, non necessariamente dovrebbero essere.
È semplicemente sapere se le vogliamo organizzare per adesso o per la prossima udienza.
Allora, io vorrei replicare soltanto all'ultimo difensore. Quello che hanno detto gli altri va bene.
Comunque non necessita di replica.
Quello, no, credo proprio di no. Poi magari cambio idea, ma quello che ha detto l'ultimo difensore presenta diversi punti imprecisi. Prudenza mi suggerisce di pensarci sopra.
Va bene.
Ci sarà la replica, ci vedremo
alla prossima udienza una replica.
Ha tutto questo per dire che replicherà.
Eventualmente ci pensa su. Se ho bene così ho capito. Dice, meriterebbe però.
È nel suo diritto.
Prudenza vuole che uno prima di fare un passo lo.
Io scommetto sì.
Vedremo, noi ci dobbiamo soltanto organizzare in modo tale da rendere proficua la prossima udienza.
Ecco, io qui ho un problema. Per il 7 luglio.
Sentiamo.
E questo vi chiederei, tra l'altro non riesco ancora, rientro il 6 dall'estero. Mm-hmm. E questo poco male perché poi... Il problema è che al momento attuale, alla data di oggi, non è ancora disponibile il benedetto treno che io prendo sempre e mi dicono dalle ferrovie che lo mettono a giorni, ma continuano a non metterlo.
E si intende il treno da Roma qua, non il treno che dall'estero la
riporta
in Italia.
No, dall'estero rientro a Roma. Poi da Roma verrei qua.
Molto bene.
Però fino a questo momento non c'è. Ora, o per darmi la possibilità, se poi non lo mettono, di essere qui comunque, si fissa un'udienza nel pomeriggio, se no io...
Però credo che loro dovranno ritirarsi.
Diventa difficile questo per quello. Sì.
Cioè, loro si ritirano in camera di consiglio, quindi il dispositivo comunque credo che non lo reggano subito.
Sì, vabbè, un attimo.
Quindi voglio dire, posso sostituirlo la mattina?
Poi... no, non mi puoi sostituire, perché se replica, io replico.
Sì.
Cioè, ci mancherebbe pure.
Dipende da quello che fa il pubblico ministero,
no.
Perché magari introduce degli argomenti in replica sui quali l'avvocato Romeo ha qualcosa
no,
da
c'è
dire.
Presidente, per un motivo molto semplice. Non può essere che un processo si conclude con l'ultima parola all'accusa. Qualunque cosa, qualunque cosa dica il pubblico ministero, io replico.
Va bene. Anche se dicesse quello che ha detto l'avvocato Romeo è tutto giusto. Lei comunque dovrebbe replicare.
Non lo dirà.
No, non è vero.
Non lo dirà. Non lo dirà.
Era una battuta. Certo. Però no, tornando seri invece, se il pubblico ministero dovesse replicare, apre la parola a tutte le altre parti, non solo alla difesa.
Certo,
quindi
certo.
Anche alle parti civili e anche agli imputati.
Chiaro, chiaro, quello è chiaro.
Quindi... diventa più seria la questione, perché magari parlate poco, però poco moltiplicato per tanti significa che se iniziamo alle 10 magari andiamo in camera di consiglio tardi,
ma io il problema...
di sicuro usciamo tardi su questo,
sì, no, ma
tardi,
il problema...
barra tardissimo.
Io ho il problema di raggiungere Alessandria in questo momento, che non è poco.
Dipende. Se arriva da un estero, tipo se arriva dalla Svizzera, le direi perché non si ferma ad Alessandria, ridente città del nord Italia. Se invece rientra da Caracas diventa un po' difficile, effettivamente.
No, rientra dalla Francia, ma è un volo già fissato per Roma.
Comunque in aereo, questo è il concetto.
Sì, certo.
L'aereo atterra a Roma, appunto.
Che non puoi ripartire se facciamo tardissimo.
Da dove?
No, no, ma è esattamente quello che sto... Ma non gestisce. Necessariamente. Noi andiamo in camera di consiglio, a meno che non usciamo con un'ordinanza e riapriamo degli accertamenti. Può lasciare chiunque per sentire l'ordinanza.
No, no, ma quello rimanere qui non è un problema, il problema è raggiungervi. Ecco.
Ma noi confidiamo nella potenza delle ferrovie dello Stato barra.
Anzi, adesso andrò in stazione a chiedere spiegazioni. Intanto, no, se posso sì, ma intanto a chiedere spiegazioni perché sto benedetto treno non viene inserito. E no, quello non lo so nemmeno io.
Rientra nei misteri misteriosi, quindi noi ci prepariamo per il giorno 7 per eventuali repliche di tutte le parti,
certo,
e per la Camera di Consiglio e per leggere la sentenza, quindi porteremo anche generi di conforto, insomma.
Poi se il PM non replica, invece le ritirate.
Ah, secco, sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Risolverebbe anche il problema generale.
No, no, ma in ogni caso adesso noi organizziamo per, diciamo, la distribuzione del materiale e il lavoro per ciascun componente della giuria per la prossima udienza. Ci prepariamo a decidere, punto. Poi
comunque ci vediamo alle 10 del 7, corretto?
Questo sì, sperando che il treno dell'avvocato Romeo sia.
Esatto.
Basta.
Adesso vado lì, vedo che mi dicono.
Fine. Possiamo mettere l'orario di chiusura del verbale, e io poi l'ho visto su app. Non è, allora lo firmo. Va bene, non c'è problema. Allora lo stampiamo e lo firmo.
Andrea?
E sì, appena viene Andrea a portarmi il verbale, voi vi fate firmare tutti. Le avete lasciato solo uno. Molto bene.